Entriamo nella celebrazione con il solito metodo della Lexio, l'abbiamo già ascoltata, un po' di scrutazio, entrare con un minimo di più profondità nel testo e nel contesto, poi arrivare alla meditazione e alla provocazione per la nostra vita. L'episodio di Cesarea di Filippo, questo Vangelo che abbiamo testé ascoltato, potremmo dire conclude la prima parte del Vangelo di Marco ed è ritenuto il centro sia letterario che teologico del Vangelo di Marco, come un insegnante, un educatore che dopo un certo tempo si chiede: ma che cosa avete capito voi di me? Chi dite? Ma noi sappiamo bene che coinvolgersi personalmente è sempre rischioso. Gesù, da buon educatore, comincia a prendere alla larga. La gente che dice? Sa, parlare di quello che dice la gente è meno compromettente. Ma poi Gesù va dentro, prepara il terreno per dire: ma voi che posizione prendete davanti a me? E dopo questo capitolo, il capitolo 8, comincerà la seconda parte del Vangelo di Marco. Chi è il discepolo? Prima, chi è il Cristo? Chi è il discepolo? E il prossimo quaresimale proprio sarà la via del discepolo lungo il Calvario o lungo la croce. E ci accorgeremo, pur dando Pietro una risposta esatta, Gesù lo troverà infelice nell'obbedienza della fede. Persino troveremo 2 dei 12 incancreniti nell'ambizione. Chi è il più grande nel Regno dei Cieli? Siamo incalliti nell'orgoglio e nell'ambizione, tutti. Non è che si parla di laici, si parla qui di apostoli. Ebbene, dicevo, il centro teologico della prima parte del Vangelo di Marco, direi anche il centro letterario. Voi immaginate, dico semplicemente così, quando si faceva la merendina con le fette di pane, la corrispondenza. Ne parlavo all'inizio del percorso alla chiesa di San Francesco. San Francesco provò a abbracciare il crocifisso per corrispondere nella sua vita in tutto a quello che è Gesù. Ecco l'umiltà del cristiano. Non è tanto io non so fare, sono un bravo ingegnere, non lo faccio, oppure è l'umiltà pelosa. L'umiltà è quella di dire: Signore, sono difforme da te. E il peccato non è innanzitutto fare qualcosa contro, è essere qualcosa meno. Tant'è vero che noi nella cultura tradizionale diciamo le mancanze. La parola sembra brutta, sembra moralistica, ma è molto teologica. Se io sto riempiendo una bottiglia, magari di olio, e dico: quanto manca per essere piena? Il peccato è difformità da Gesù. Quanto manca alla pienezza di Gesù? Allora capite anche che i grandi santi erano grandi peccatori. Quelli che sono vicini a Gesù sentono una difformità enorme. Quelli che a volte sono lontanissimi dicono: io i peccati non ce l'ho. È l'unità di misura. Se io prendo come unità di misura 1,50, come magari i mongoli, e dico: a 1,51 è alto. Se l'unità di misura in Italia è 175, a 1,50 è un nano. Noi dovremmo sempre prendere l'unità di misura che è Cristo Gesù. L'altezza, la lunghezza, la larghezza e la profondità, come recita Paolo. E allora ci sentiremo tutti gente che striscia. Ecco la domanda: chi dice la gente che io sia? Ma voi, chi dite che io sia? Ed è l'interrogativo che Marco sta inseguendo fin dall'inizio. Chi è Gesù? Chi è Gesù? Ma non solo in termini astratti, fino ad arrivare: chi rappresenta Gesù per te? È un'idea? È un sociologo? È un'idea per la politica? È un socialista? È un rivoluzionario? È un bigotto? No, Gesù chiederà qualcosa di più. Chi è Gesù per te? È un po' come quando uno, scusate il linguaggio, parla di donne e di uomini genericamente e quando invece parla della sua donna, del suo uomo. Che posizione prendi tu? E quando uno parla della sua donna, del suo uomo, significa che è già innamorato. Quando ne parla genericamente è un osservatore esterno. È fondamentale questo Vangelo e la domanda di Gesù. Per alcuni versi persino fastidiosa. L'episodio risulta almeno di tre elementi. La confessione di Pietro, tu sei il Cristo. L'invito alla sequela, dicevo, la confessione di Pietro, la rivelazione di Gesù e la reazione di Pietro. Ma poi l'invito alla sequela. Venite dietro a me, prendete la croce. La professione di Pietro catechisticamente è perfetta. Tu sei il Cristo. Il Cristo di cui parla Gesù non è l'idea di Pietro. Pietro deve fare tanta strada, dovrà versare tante lacrime, dovrà subire tante sconfitte. Ecco perché l'uomo di fede è sempre umile. Anche perché la vita di fede a volte ti umilia. Alla professione certa trovi una vita molto incerta. Vi capita a voi, cari fratelli e sorelle, cari giovani? Parlo più ai giovani perché capiscono anche gli altri. Sono contento che siate venuti, non per me, per la parola di Dio, nonostante partire da Fano dicendo su nevica ci vuole un po' di pazzia. Ebbene, davvero noi dobbiamo chiederci chi è Gesù. Non vivere come un'identità astratta, generica, fino ad arrivare al punto del trovare lo sguardo di Gesù che fissa te. Allora capite che l'esperienza di fede è l'esperienza di innamorati. Fissatolo, lo amò. È una questione di occhi e gli occhi del cuore. Ricordate anche Saulo, cosa gli capita a Saulo sulla via di Damasco? Questione di occhi, fu accecato o era accecato, non ci capiva più niente, fino a quando arriva nella sua cecità. Chi sei tu? Anche Paolo si chiede, o Saulo si chiede, chi sei tu che mi parli? Io sono quel Gesù che tu persegui. Ma quale Gesù? Io sono quel popolo di Dio che tu perseguiti. Gesù si compromette e si fa rappresentare dal popolo di Dio. Fissatelo, lo amò. Ecco perché molti santi hanno trovato nel crocifisso non tanto un bene culturale, un bene d'arte da esporre, ma hanno trovato uno sguardo che ti chiama e uno sguardo che ti ama. Ecco perché i santi, ecco perché la Chiesa venera il crocifisso, perché quello sguardo verso il Dio crocifisso è uno sguardo che non ti può rendere indifferente. Non è un leader qualsiasi, non è una gringa popolo, è uno che dice e fa autorevole e che dice fino in fondo e fa fino in fondo sulla croce. Ecco perché i santi, guardando il crocifisso, gridavano «Caritas sine modo», amore senza misura, non il mio per lui, ma il suo per me. Ecco la storia di ogni vocazione e di ogni sacramento, contemplare il volto crocifisso, non dolente, l'amore di Dio per me. È la domanda delle domande. Dove scatta la fede? Nelle idee? E gli amici, tutto può aiutare, ma la fede scatta quando quel qualcosa diventa tu. E quel Dio appeso sulla croce lo puoi dire: Abba, Padre, mi fido di te. Ecco perché Papa Giovanni XXIII, forse noi vecchietti ce lo ricordiamo, mentre stava morente, un certo momento si agita e il segretario Capovilla. Ma dice, come? Una vita santa, una morte fino ad ora santissima, abbandonata, si stava agitando, si scuoteva ed era turbatissimo. Se non che c'era il fratello di Papa Giovanni, certamente si scostò e il segretario si accorse che stando davanti al letto, gli coprivi il crocifisso. Gli coprivi il crocifisso. Si agitava perché in punto di morte non poteva contemplare l'amore crocifisso. Cioè l'amore senza misura, l'amore che ti ha riscattato, l'amore che ti ha portato in croce, l'amore che ti ha redento dalla croce. Chi sei tu per me? Ecco la quaresimale di cui potremmo già fermarci qui e tormentarci dentro guardando, fissando lo sguardo da innamorati, fissandoci, lasciandoci fissare da lui. Ma vorrei proseguire avanti. Cominciamo a capire qualcosa davvero di lui quando ci lasciamo porre in questione. Possibile, ragazzi, giovani, che un amore crocifisso non vi dica più niente? Possibile che è più grande un amore ballerino? Possibile che è più importante un leader della terra, un campione dello sport? Sì, ti fa divertire, ma si fa pagare? Possibile che non ci attiri più l'amore? E l'amore è smisurato? O siamo diventati smemorati? O siamo diventati insensibili? Possibile che non sappiamo più capire il valore delle mani bucate e non delle parole, non delle mie parole, ma della sua vita? Amnesia? Superficialità? Possibile che nelle persone riscopriamo più le parole che non i gesti? Possibile che ammiriamo più le prediche che non il cuore spezzato per i fratelli, una vita spesa donata per i fratelli? Ieri, vedete, abbiamo celebrato San Giuseppe, lo sposo di Maria Vergine. Non ha fatto mai un discorso, mai una predica, mai una catechesi, non ha celebrato mai la messa, non ha detto mai una parola. Qual è la grandezza di Giuseppe? Custode premuroso, appassionato di Gesù. O se l'iconografia ha dovuto così invecchiarlo, gli ha messo il giglio per dire che era casto, chissà. Un uomo di fede, ebbe fede pur non capendo quasi niente, ma poi sa scomparire per chi aveva trovato, prima ancora di Gesù, la sua fortuna dell'incontro con Dio. Continua il Vangelo, poc'anzi a noi annunziato, poi incominciò a spiegare loro come era necessario che il figlio dell'uomo soffrisse molte cose, fosse riprovato dagli anziani e dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, fosse ucciso e dopo 3 giorni risorgesse. E questa è la prima predizione nel Vangelo di Marco della passione, a conclusione del primo semestre di scuola di Gesù con i 12. È il primo semestre, è l'esame di mezza estate. E l'esame va male per i 12. Non perché il testo non l'avevano imparato, ma non avevano compreso il contesto. È la prima predizione della passione. Ne sono 3. Una subito dopo la trasfigurazione. Vedono gloria e Gesù li fa stare con i piedi per terra. Bisogna tornare giù, affrontare la vita. E la guarigione del ragazzo epilettico. L'altra nel contesto dell'ultima salita a Gerusalemme, dove Gesù, quasi sospinto, audacemente, decise, fece violenza a se stesso per andare verso la croce. Come al solito ci troviamo davanti a un dato che rivela il volto di Gesù. Egli sa di andare incontro a morte violenta e sa che essa è un fatto salvifico rientrante non negli incidenti della vita, ma nel piano di Dio. Non è semplicemente la conclusione, facile a prevedersi, di una storia di contrasti e di opposizione. E per cogliere ancora la teologia e la riflessione di Marco sul Cristo e Cristo crocifisso, e Marco c'ha davanti a sé una chiesa perseguitata, forse racconta anche la morte di San Pietro, l'autore effettivo della predicazione che raccoglie Marco. Forse già assaporato la morte di Paolo a Roma, forse le grandi persecuzioni, le lotte con i gladiatori o con i leoni, con le belve, nel teatro all'aperto del Colosseo. Davanti a sé c'è questa storia, Marco non vuole ingannare, ma non dà nemmeno una tristezza. È una specie di crescendo. Da una predizione all'altra, una specie di crescendo. Il kerygma, l'annunzio della passione, si fa più complesso. E i fatti, i personaggi che entrano in questo contesto si fanno più precisi. Qui sarà Pietro, prima la folla, poi Pietro, poi troviamo Giacomo e Giovanni. Di che parlevate tra di voi? Ma niente, Signore. No, no, tra di voi state parlando, chi è più grande? Sì, già stavano spartendosi, dividendosi il bottino, l'eredità. Il prete sa dire le preghiere, alcuni figli più lontani dicono che ci aveva, vanno a rovistare sul conto corrente. Così fanno Giacomo e Giovanni. Traduco volgarmente, ma mi capite che parlo di cose di Gesù. Ebbene, si osservi come l'annunzio della passione è sempre collegato però all'annunzio della risurrezione. Non è l'annunzio di un fallimento, ma di un percorso che porta alla gloria. E che noi vogliamo arrivare alla gloria senza passare per il Venerdì Santo. Sì, è vero che il Venerdì Santo è una sosta corta, ma è obbligatoria. Quante coppie non arrivano alla gioia della coppia perché non sanno guardare il silenzio della passione. Non sanno avere le lacrime per sopravvivere nei momenti duri. Quante esperienze di vita, persino vocazionale, si interrompono alla prima crisi. Quante esperienze di noi consacrati già, al momento della croce diciamo che fallimento. Non sappiamo ancora alzare, come dice la lettera Romani, i piedi come gli spettatori allo stadio, vede cosa si intravede. Noi vediamo la croce, ma nell'uomo di fede cosa si intravede? È già la Pasqua. Non vedete questi giorni come la natura già sta esplodendo di Pasqua? Come la natura sboccia di vitalità? Eppure stasera ci sembra una passione di inverno reiterato. Oh, come ci racconta la Quaresima le storie della vita? Eppure sappiamo che comunque vada, primavera sboccerà. E forse anche nel freddo di questa sera sappiamo che la primavera sta già crescendo. Il fiore è cominciato a vivere, il frutto già creato. E che nella Chiesa noi dovremmo rimparare l'arte del contadino, la pazienza speranzosa, non l'ozioso che dice verrà il frutto, è il contadino che ha seminato e dice sì, qualcosa frutterà. Oh, la Chiesa non è il luogo degli oziosi che aspettano i miracoli, la Chiesa è il luogo dei contadini, degli operatori di bene che sanno tendere al futuro e attendere. Veglia, dorma, si fida, qualcosa porterà. Lo dico a me vescovo, a voi preti, a noi consacrati, a voi catechisti, a voi educatori, a voi sposati, a voi che avete le lacrime sugli occhi, a voi giovani che a volte sentite la fatica, l'attrazione all'indietro. Bisogna avere lo sguardo oltre, oltre. Infine, è sorprendente come a ogni predizione della passione faccia seguito in un modo o nell'altro una incomprensione dei discepoli. Il discepolo è un testone, non riesce a comprendere l'annunzio della vita. E come tu dici, guarda qua, i fiori già non stanno sbocciando, e poi non è possibile, nevica stasera, non fa niente. Il Signore dice, c'è già, c'è già. L'albero secco ha già fatto come una ragazzina che sta crescendo nella sua natura, sai, chi ha le nipoti vede che cresce di bellezza, una maturità che esplode. Sì, davvero, la Chiesa è sempre questa giovinezza di esplosione, quasi di una povertà che esplode, e che noi a volte i figli li sentiamo sempre bambini, mamma mi chiama ancora il bambino, non si accorge che sono ormai vecchio. E nella Chiesa non sappiamo intuire il bambino che sta crescendo, le realtà che già stanno crescendo. Oh, come Ezechiele gridava la novità pur vedendo una vallata di morti, una storia di infelicità, ossa aride che riprendono vita, che gioiscono, che saltellano. Oh, dovremo noi raccontare una Chiesa di vivi e non di morti, una comunità di viventi e non di continui funerali. Raccontare il positivo che c'è in noi e attorno a noi. Dicevo, ogni predizione ha un seguito triste nei discepoli, sono duri di cervice. Quella di Pietro, quella dei discepoli che sentiremo la prossima settimana, discutono tra di loro su chi è il più grande. Che tema di qualità, eh? Onorevole o senatore? Chi è il più grande? Quella di Giovanni e Giacomo che si contendono il primo posto con la raccomandazione della santa brava mamma. Vedi un po', Signore, una a destra e una a sinistra, non capiscono ancora niente. La solitudine di Gesù è dunque totale, non solo le folle, ma anche i discepoli non capiscono. Non mi meraviglia quando questi giorni si parla, in termini propri e impropri, della solitudine del padre o della solitudine del prete. Non è una questione affettiva, è una questione evangelica. È una questione evangelica, e chi qualche volta non sa camminare solo non può fare il marito, non può fare il prete, tantomeno può fare il vescovo e meno ancora il papa. Ecco allora poi il terzo passaggio, l'annunzio del Gesù sofferente. Pietro risponde alla domanda: il Cristo? Ma Pietro pensava, come gli scrivi, i farisei e i giudei, ad attese politiche e nazionalistiche. Era ancora sotto l'equivoco. Marco sembra attento a ricordarci che anche dopo la risurrezione non bisogna mai dimenticare gli equivoci. La croce è necessaria. Lo dirà Luca nel capitolo dei discepoli di Emmaus, quando questi due intristiti, con gli occhi appesantiti, accecati dalla tristezza, come Paolo accecato dalla non fede, si sentono accompagnati da un tizio che comincia a leggere le scritture e spiega: ma non sapevate voi? I profeti non ne hanno parlato della croce, doveva morire. E cominciava a scaldarsi il cuore, non con faciloneria improvvisate, ma con la lettura delle scritture. Quando la croce ci sembra impossibile, quando la croce ci sembra negativa, rileggiamo i profeti, rileggiamo Isaia e ci accorgeremo che la croce è necessaria e che la croce non è la spia di un fallimento, se gestita e sperimentata nella fede, ma è la spia di una maturità, vera maturità. Inizia una nuova relazione e una nuova rivelazione. Dice il Vangelo di Marco: Gesù cominciò a parlare della sua passione. Si passa dalla rivelazione di Gesù Messia a quella del Figlio dell'uomo sofferente. Parallelamente inizierà un nuovo tipo di incomprensione che non è più quello delle folle, fino ad ora diventa quello dell'incomprensione dei discepoli. Essi sono pronti, i discepoli, ad accettare la messianicità di Gesù, ma non la via messianica verso la sofferenza. Lo ripetiamo, la solitudine di Gesù è totale. Non solo le folle, ma anche i discepoli non capiscono. Chi di noi non intravede già, alla fine della prima parte di Marco, la fine della seconda parte, quella solitudine di Gesù nel Getsemani: vegliate un'ora con me? E ritorna: non avete vegliato ancora? E la terza volta: non siete stati capaci? E però dirò: che figura, dormite pure, l'ora è arrivata. Quella solitudine estrema di Gesù. E noi vorremmo una chiesa applaudita, noi vorremmo sempre una chiesa che non sta nel Getsemani, noi vorremmo una chiesa che è sempre sull'arco del trionfo, una chiesa che sia sempre accarezzata. Non siamo discepoli di Gesù? Non è che dov'è il maestro non è il discepolo? Gesù mica ci ha detto barzellette, mica ci ha ingannato. Dov'è il maestro sarà il discepolo. Bisogna capire ulteriormente in che cosa consiste la novità della redenzione, che qui viene fatta. Non consiste semplicemente nella prospettiva della passione, ma nel fatto che questa passione rientra nel piano di Dio. È necessaria. Se vuoi fare un buon matrimonio, la passione è necessaria. Se vuoi fare una bella vocazione, la passione è necessaria. Se vuoi essere un uomo onesto, la passione è necessaria. Se vuoi essere un politico non arrampante, la passione è necessaria. Che non è pugnalazione alle spalle, è la fatica della coerenza, è la fatica della fedeltà, è il silenzio delle opere buone. San Bonaventura chiamava San Giuseppe l'uomo delle labbra mute, ma del cuore indomito. Qui se si chiedeva chi è Giuseppe, l'uomo delle labbra mute, ma del cuore indomito, custode irreprensibile del Cristo. Una necessità di ordine teologico, la passione. La passione non deriva dalla fatalità, è andata male, ma dalla volontà di Dio, è ancorata nel piano di Dio. E poi, da Gesù ai discepoli, nel nostro testo abbiamo trovato alcune parole, sequela, chi vuol venire dietro a me, chi vuol seguirmi, rinuncia, donazione, poi troviamo rinnegare, accettare la croce. Rinnegare se stesso, deve accettare a differenza di Pietro il progetto di Cristo, capovolgendo in modo totale l'immagine di Dio che si è costruito Pietro e convertendo radicalmente le speranze. Il discepolo deve progettare l'esistenza in termini di donazione, non di ambizione, non di possesso. Il matrimonio del discepolo è nel contesto di donazione, non del possesso. Il matrimonio sponsale dei vergini e delle vergini è nell'ambito della donazione, non dell'ambizione. Il servizio pastorale è nell'ordine della donazione, non dell'ambizione. Il servizio catechistico, il servizio di vicinanza all'altare, il servizio diaconale, il servizio di capogruppo non è di ambizione e di realizzazione in sé, ma di donazione e non di possesso. Qui casca veramente il non discepolo. Non ho avuto l'applauso, non vale la pena. Faccio il bene, nessuno mi dice bravo. Ricordo e digli grazie, se no dopo non viene più. Ricordo e fagli rinfresco a quelli che puliscono la chiesa. Se no ha finito, oh mi raccomando vescovo, quelli hanno cantato oggi, ringrazio il coro. Tutte cose giuste e plausibili, ma attenzione, siamo ancora molto molto indietro nella via del discepolo. Gesù non comanda la rinuncia alla vita, ma esige che si cambi il progetto di questa vita. Proviamo adesso a farci un po' male, più avanti. Parlo soprattutto ai giovani, nonostante tutto sono tanti questa sera, ma gli altri possono capire. L'essere giovani non è un'età, ma è un atteggiamento. Ci inganna l'idea, però. La croce senza l'amore, cari ragazzi e giovani, è troppo pesante. L'amore senza la croce è troppo vuoto. Partiamo da questo slogan, che è una teologia classica. La croce senza l'amore è troppo pesante, ti schiaccia. Un matrimonio faticoso senza l'amore ti schiaccia. Il catechista senza chi ha la croce del servire, se non ha l'amore, se ha solo l'ambizione, è schiacciato, finisce. Ogni compito nella Chiesa, da cristiani, se non ha l'amore, è schiacciante. Ma l'amore senza la croce è troppo vuoto. Gli impegni senza la croce sono impegni che non producono. Portare la croce con amore, in modo da non sentire tutto il peso, la croce qualsiasi essa sia, è per tutti sofferenza e dolore. Essa non è un gioiello, non è un ornamento, come noi l'andiamo portando a volte, a cominciare dal vescovo. L'esperienza ci dice che in ogni famiglia, nella vita di ogni persona, ci sono croci pesanti, siano esse ricevute, siano esse imposte. Sono il dolore della malattia, la sofferenza per la morte di persone care, la delusione per il tradimento di persone amiche, il fallimento per un impegno profuso e la non risposta accolta. Vivere l'amore anche con il peso della croce. La salvezza cristiana poggia su un paradosso: uno strumento di morte diviene strumento di vita e simbolo di salvezza, recita il libro della Sapienza. La morte ignominiosa di uno solo diviene causa di salvezza per tutti, recita Marco. Molti tra i giovani, alla ricerca di motivi per cui vivere, che si erano perduti nelle scorciatoie del più vile stordimento, hanno trovato proprio nella croce e nel messaggio che essa trasmette più di un motivo per dare basi diverse alla propria esistenza. Basterebbe vedere quanti, osservare quanti giovani dalle GMG dietro la croce hanno trovato input per un impegno nuovo, per vocazioni nuove, per alzate nuove in impegni costruttivi e generosi nella Chiesa. Se la croce è l'espressione massima dell'amore che ha cambiato la storia del mondo, allora ha senso vivere la realtà della croce e impegnarsi, lottare, soffrire, schiattare a volte per il bene, in nome di Cristo. In compagnia di Cristo morire può diventare un linguaggio capace di esprimere il dono totale di sé. Con la sua esistenza Gesù ci insegna la legge del chicco di grano, che per dare vita deve morire. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, non marcisce, non dà vita. Se tu i tuoi slanci d'amore, il tuo servizio alla Chiesa, il tuo servizio nel matrimonio, il tuo servizio nelle vocazioni non cade in terra e non sa morire o non è ancora morto, non è frantumato, non dà vita, non dà vita. Ma voi chi dite che io sia? Fin dove giunge, cioè, la vostra conoscenza di me, sembra dirci Gesù questa sera. Pietro risponde, tu sei il Cristo. Una domanda decisiva a cui fa seguito una risposta straordinaria, che poi Gesù tuttavia, per Gesù tuttavia non è sufficiente. Il figlio dell'uomo deve molto soffrire, recitavamo poc'anzi, soffrire, essere respinto, essere ucciso, risorgere. Si tratta cioè di prendere posizione. Non vergognatevi di me né del Vangelo. Basterebbe leggere le storie martirologiche dei primi Sant'Ignazio di Antiochia, se sono nel martirio, non prendetevi cura di me, non difendetemi, non proteggetemi, permettetemi di essere conforme testimone a Cristo Gesù. Noi alla prima piccata di giudizio siamo esperti nelle fughe. Ecco perché i ragazzi spesso, ormai pure i preti, vanno tutti con le scarpette da tennis, non con gli scarponi da montagna, per scappar via alle prime avvisaglie di fatica. La fedeltà a Gesù si traduce nel coraggio della propria fede. Cari giovani, questa sera vorrei chiedere a voi, quasi in una preghiera recitata forte, vorrei chiedervi molto questa sera, perché Cristo è esigente. Chiama voi giovani a rifiutare le comode demagogie. Voi, se volete seguirlo, non potete concepire come autentica una vita cristiana fiacca, tutta intenta ad abolire lo sforzo, l'impegno, il sacrificio, la croce, la fedeltà, la coerenza. La sequela di Gesù è difficile, perché è forte. E ci ama, tiene molto. È difficile perché tesa verso la perfezione, diceva Paolo VI, questo grande Papa, immenso Papa. La vita cristiana non può contentarsi di essere vissuta in maniera qualunque. O la si vive in pienezza, e allora è grazia, oppure è ben misera cosa. Il vostro cuore ora è alla portata degli slanci grandi che impegnano tutta la vostra vita. Ma ora, non domani, non dite domani farò, domani sarò persona seria, in amore. Oggi, ciò che costa, ma proprio perché costa, vale la pena di combattere per ottenerlo. Seguendo Cristo si porta la croce, ma si riceve la gioia di una ricompensa centuplicata in questa vita. Stazione provvisoria la croce, troppo provvisoria per non avere il coraggio di portarla. Arriva subito la Pasqua. C'è la croce, c'è il silenzio del Sabato Santo, ma poi c'è l'esplosione della vita. Non negatevi l'esplosione del bene, rinunciando a quella sosta della fatica di crescere per il bene. Non abbiate paura delle solitudini e di alcuni silenzi intorno a voi. Seguendo Cristo si porta la croce, ma si riceve la gioia di una ricompensa centuplicata. Perfino un laico, non credente o vicino come Montanelli è arrivato a dire: per comportarsi da uomini non basta essere uomini, bisogna essere di più. Figuratevi, per comportarsi da cristiani non basta essere buoni uomini, accomodanti, bisogna essere di più. Ragazzi, giovani, io credo di volervi troppo bene per non dirvi che ogni evasione nel sogno vano, nella disperazione, nella vita facile, nei piaceri del sesso a basso consumo, nella droga, nella violenza, nel bullismo, è sterile. Solo il sapersi donare costruisce personalità autentiche. Solo chi sa rinunciare per un bene grande sa veramente amplificare la voglia di affettività. La vita è bella ed è felice, si è donata, e si è donata per amore. La croce di Gesù è questa vita bella. Su un vecchio crocifisso fiammingo del 1632 era scritto così: io sono la luce e voi non mi vedete, io sono la via e voi non mi seguite, io sono la verità e voi non mi credete, io sono la vita e voi non mi cercate, io sono il maestro e voi non mi ascoltate, io sono il capo e voi non mi obbedite, io sono il vostro Dio e voi non mi pregate, io sono il vostro grande amico e voi non mi amate. Ma se siete infelici, non imprecate me, non accusate me. Era scritto su questo bel crocifisso fiammingo. La croce, cari ragazzi e giovani e adulti, è la sequela di Cristo. Chi vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua. Non quella di legno, la tua, la fedeltà, l'onestà, il lavoro, lo studio, il rapporto con i genitori, rapporto con l'altro sesso, rispetto delle persone, carità operativa, servizio nella Chiesa. E seguire Gesù significa lasciarsi amare da Lui, bruciare tutte le scorie cui siamo attaccati, uscire dalle paludi della nostra indecisione e delle nostre dolcissime mediocrità, infelici mediocrità. Seguire Gesù significa portare i pesi gli uni degli altri. Seguire Gesù significa portare la sua croce. Seguire Gesù significa dare la vita. Seguitelo, senza paura, senza calcoli, senza voltarvi indietro, senza la paura di lasciare, senza cercare troppi amici indietro. Guardate in avanti e sarete raggiati. Questo è il momento, ha bisogno. Seguitelo, perché Cristo non esaurirà mai in voi le fonti della gioia. Cari giovani, ragazzi, Dio ha bisogno di voi, oggi più che mai. La nostra Chiesa ha bisogno di voi, non solo di voi che fate qualcosa, che voi siete dentro. Non immaginate quanto gli anziani, gli adulti questi giorni di quaresimali sono felici. Dicono: ma allora la Chiesa non sono tutti vecchi. Come voi siete significativi quando vi assembleate, quando vi trovate, anche quando monotonamente state o con fatica a messa o in un gruppo. Siete già testimoni di una felicità per altri. Cari giovani, Dio ha bisogno di voi, ha bisogno dei vostri sogni. E se non sognate voi, che sogniamo più noi? Noi siamo nostalgici, voi siete sognatori, c'è bisogno del sogno nella Chiesa, ha bisogno della vostra gioia, anche un po' della vostra essere qualche volta scalmanati. Degli irregolari ce lo vuole? Troppo moderati siamo noi. Questo è il momento di investire tutte le vostre potenzialità. È la vostra ora, giovani. Non è l'ora dei paurosi questa, dei pigri, degli assenti. Se qualcuno di voi è stato a Toronto nelle GMG con Giovanni Paolo II, ma vi ricordate a 40 gradi come ci diceva Papa Giovanni Paolo II: giovani, voi avete il diritto alla gioia, siete chiamati alla gioia, ma pagatene il prezzo, non abbiate paura di pagare il prezzo della gioia, che salire un po' su quella croce, portarla, non ricusarla, altrimenti cercherete la gioia senza le regole, sarete schiacciati dalla voglia di gioia, o meglio, dalla morte che la gioia senza croce produce. È la vostra ora, giovani, è l'ora dei generosi, è l'ora dei forti, è l'ora dei puri, non dei perfetti, dei coerenti, dei convinti, di chi è pronto a pagare di persona, a compromettersi per un mondo, per una parrocchia, per un gruppo migliore. È l'ora di vincere il sonno delle proprie consuetudini, è l'ora di dare un volto di freschezza e di bellezza al mondo e alla nostra Chiesa, sì, di giovinezza alle nostre Chiese. È l'ora di un fuoco nuovo. Santa Caterina così recitava, e concludo, se sarete quel che dovete essere, porterete il fuoco in tutto il mondo. Se sarete quello che dovete essere, porterete il fuoco in tutto il mondo. Ma non solo ogni 3 anni nella GMG, ogni giorno, in ogni occasione, in ogni convocazione, fate caciara di Dio, date la festa al nostro tempo, riempite le piazze, fate agorà di benevolenza, di chitarra, non solo di insulto, non solo di merce di scambio. Questa più che mai è l'ora di un impegno profondo, di vita interiore, di pensiero e di azione. Non abbiate paura del futuro, non lite temere. Non abbiate paura della croce, ma non mancate la vita. Non mancate la vita. È questa la vostra ora. Non ne avete altra, dopo è altra ora. La vita, diceva Mario Luzzi, il grande poeta, è un avvenimento a cui non bisogna mai mancare. E voi, lui sperava, non mancherete. Non mancate la vita. Non mancate la Chiesa, non mancate la croce, o meglio, cercate la gioia. Sia lodato Gesù Cristo.